Diamo inizio alla conferenza del professor Massimo Intolini, docente di sociologia delle regioni presso l'Università Pontificia Salesiana e anche molto altro, ma adesso non perdiamo tempo con i titoli delle permesse e le faccio immediatamente la parola. L'ascoltiamo volentieri.
Grazie alla sua Roberta, riconosco e apprezzo da tanti anni, e anche all'amministrazione comunale, tutti gli organizzatori. Come diceva sua Roberta, io sono un sociologo e quindi darò le mie considerazioni un taglio che deriva dalle scienze sociali, non aspettatevi della teologia e non aspettatevi dell'esegesi coranica. Io ho sposato una signora che ha un dottorato in islamistica, ma non si trasmettono da moglie e marito, quindi effettivamente potreste invitare lei, vi parlerebbe con un taglio diverso, che il mio è un taglio da sociologo. Vedete, dopo gli attentati di Parigi qualcuno ha criticato Papa Francesco per il suo invito al dialogo. Io ho ripubblicato un mio vecchio scritto sul pontefice che si era occupato di più dei problemi dei rapporti con i musulmani, che è stato Benedetto XVI, e Benedetto XVI in due occasioni ha usato la stessa espressione: il dialogo fra cristiani e musulmani non è opzionale, ma è obbligatorio, e anzi da esso dipende gran parte del nostro futuro. Questo qualcuno, non so chi, mi ha suggerito il condannabile, che il condannabile non significa che sia una croce, ma significa proprio che il dialogo non è opzionale, è obbligatorio, non ha alternative. Qual è il contributo che il sociologo può dare al dialogo? È quello di ricordare una banalità che da Papa Francesco al mio barbiere tutti più o meno ripetono, cioè che non tutti i musulmani sono fondamentalisti e non tutti i fondamentalisti sono terroristi. Questo è vero, ma bisogna di essere spiegato in un modo che ci tolga tutti i dubbi e che non si riduca ad un semplice slogan. Diceva il Papa qualche tempo fa in un'omelia che per capire tante cose bisogna sempre tornare ad Adamo ed Eva, ma vorrei rassicurarvi sul fatto che la conferenza sarà breve. Io diffido sempre di quelli che iniziano con sarò breve, ma io sarò breve per davvero, e non partirò quindi da Adamo ed Eva, ma vorrei partire da una data che rimanda in me ad un episodio di guerra, cioè al 1683 e all'assedio di Vienna. Non mi interessa tanto l'episodio bellico, su cui esistono libri, romanzi, film, ma quello che mi interessa di più è la reazione del mondo islamico all'evento di Vienna. Il mondo islamico affrontò quella battaglia decisiva con grande ottimismo. Una delle migliori storie uscita negli Stati Uniti della battaglia di Vienna ci dice che Istanbul, il sultano, non si era tanto preoccupato delle conseguenze politiche, ma dei festeggiamenti, perché era talmente sicuro di vincere che aveva già organizzato il programma di festeggiamenti nei minimi dettagli. E poi non vinse, però. E naturalmente, come sempre accade, in quel caso si biasimano le persone, e fu condannato a morte in generale, e questo capita anche tra i cristiani, non capitava all'epoca, non è una specificità dei musulmani. Lì nacque un grande dibattito all'interno del mondo islamico che si può dire non sia ancora finito. Cioè, perché il mondo islamico, E fino a quella data, nonostante alcuni problemi che riguardano la sua dimensione marittima, sia commerciale sia militare, il mondo islamico era un mondo in espansione, era un mondo che allargava i suoi confini, che espandeva la sua area di controllo. Poi dopo il 1683 comincia a perdere terreno. Dopo Vienna, sono Budapest, Belgrado, cioè il movimento islamico non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista di una certa leadership culturale, economica, comincia a ritirarsi, fino ad arrivare poi al secolo XIX, in cui molti paesi islamici saranno occupati dalle potenze coloniali europee. E qui comincia un grande dibattito. Nel mondo islamico, Bernard Lewis lo riassunse in un libro di cui raccolto bene il titolo, che purtroppo non è stato conservato in italiano, What Went Wrong, che cosa è andato storto, il titolo italiano si sa perché è il suicidio dell'Islam, ma i musulmani si chiesero What Went Wrong, che cosa è andato perché abbiamo visto, dicevamo sempre, e poi abbiamo cominciato a prendere. E a grossa si contrappose due scuole di pensiero. Da una parte, soprattutto nella cerchia più vicina alla famiglia imperiale ottomana, la spiegazione che fu fornita a questa sconfitta fu: non siamo al passo con i tempi. Un tempo l'Islam era all'avanguardia dal punto di vista scientifico, militare, noi siamo indietro rispetto all'Europa. E quindi dobbiamo metterci al passo importando la tecnologia europea. Siccome il piccolo, io vengo da Torino, siccome il piccolo esercito in Sobaldo si era comportato bene nella battaglia di Vienna, importarono un generale torinese, Rovilan, della famiglia che esiste ancora, istandoci ancora una piazza dedicata a questo Rovilan Pascià, che fu portato da Torino a riorganizzare l'esercito ottomano. Poi dopo i piemontesi vennero i francesi, i prussiani, gli inglesi, e capito pure che questi generali dopo un po' dissero ai sultani: ma gli eserciti non vivono in una bolla, non si tratta solo di riorganizzare l'esercito, ma occorre riorganizzare tutta la logistica dell'impero ottomano, perché gli eserciti poi si alimentano con i denari, bisogna riorganizzare il sistema dei tributi, ma perché il sistema dei tributi sia efficace occorre sia efficace il sistema amministrativo, e vennero proposte tutta una serie di riforme realizzate con consulenti stranieri. Noi siamo abituati a pensare che le grandi riforme in Turchia le abbia realizzate Kemal Atatürk dopo il passaggio alla Repubblica, ma in realtà nell'impero ottomano c'è stata tutta una sequenza nel 700 e nel 800 di sultani che hanno fatto grandi riforme, di solito riforme di tipo europeizzante e modernizzatore. Questa è la prima risposta. Che cosa è andato storto? Perché non siamo al passo, dobbiamo diventare più europei. Poi c'è una seconda risposta completamente diversa. Anzi, il contrario, cioè esistono degli esponenti della cultura islamica nei confini dell'impero ottomano o poco fuori, allora fuori dell'impero ottomano, i quali dicono tutto il contrario. Perché abbiamo perso a Vienna e dopo Vienna? Perché abbiamo abbandonato l'integrità dei costumi, l'entusiasmo della fede dei nostri antenati, dei salaf, dei primi antenati, i quali magari non erano ricchi e raffinati come i sultani di Istanbul, non avevano i musicisti francesi, letterati italiani a corte, però le battaglie le vincevano. Allora, qual è l'antidoto alla decadenza? Precisamente è il contrario, non diventare più ma meno europei, tornare a quella fede pura, semplice e scheletrica dei primi antenati. I personaggi che sostengono questa seconda versione, chiamiamola tradizionalista, sono personaggi che si situano alla periferia dell'impero ottomano. Blasfodio in Igeria era alle origini dell'emirato di Sposto, che non a caso è il punto di riferimento ideale dell'attuale movimento Boko Haram. Alcuni personaggi nell'attuale Pakistan e soprattutto nel Settecento un predicatore nella penisola arabica Wahhab, il quale rimarrebbe un predicatore del deserto, curioso, anche colto, ma non particolarmente influente se non puntasse sulla carta giurista, cioè tra i tanti feudatari che in un territorio teoricamente ottomano lo stavano tra loro. Wahhab si allea con Ibn Saud, capostipite della famiglia che oggi governa l'Arabia Saudita, che era il feudatario militarmente più capace e che conquista vasto territorio di fatto rendendosi indipendente dal sultano. I sultani di Istanbul considerano questa posizione tradizionalista sbagliata ma anche poco pericolosa, perché si diffonde in zone che ogni tanto mandano una spedizione per riaffermare teoricamente la loro autorità anche nella penisola, ma la cosa non gli importa più l'estate. Di fatto la corrente modernizzatrice diventa egemonica, lo rimane nell'Ottocento e rimane nel Novecento, quando i moderni paesi a maggioranza islamica si costituiscono come nazioni con il processo di decolonizzazione, sono esponenti della corrente modernista a guidare la decolonizzazione. Si può fare un lungo elenco: Bourguiba in Tunisia, pensate che la Tunisia introduce l'aborto come Bourguiba non va a ricordare prima della Francia, a Bembella in Algeria, a Nasser in Egitto, a Jinnah in Pakistan, ai generali che perseguono Saddam Hussein, poi Saddam Hussein in Iraq e via via. Potremmo fare una lunga carrellata di protagonisti che superano in Indonesia, che appartengono a questa corrente modernizzatrice. La corrente tradizionalista rimane, non è sparita, anzi elabora anche una teoria politica al tradizionalismo wahabita che governa l'Arabia Saudita, si affianca il fondamentalismo, che è un tradizionalismo che si dota di una teoria politica elaborata con la fondazione negli anni 1920 dei fratelli musulmani in Egitto e della Jamaat Islami in India, nell'attuale Pakistan, ma queste correnti rimangono minoritarie. Il potere, con l'eccezione certo dell'Arabia Saudita, che però non ha mire all'inizio, sto parlando di prima della seconda guerra mondiale, di esportazione delle sue idee, oggi le cose sono un po' diverse, il potere saldamente nelle mani dei modernizzatori. Poi che cosa succede dopo la seconda guerra mondiale? Dopo la seconda guerra mondiale i modernizzatori devono governare, non solo protestare ma devono governare, e tra gli anni 50, 60, 70, 80 si manifestano delisti, cioè le classi dirigenti moderniste si rendono impopolari principalmente per tre motivi. Le primo, perché sono inefficienti sul piano politico e spesso corrotte, la prova di questa inefficienza è data dalle sconfitte militari nei confronti del piccolo Israele, che hanno molti cause, ma certamente non li rendono popolari con loro governati. Il secondo è che molti di questi modernisti, avendo studiato in Occidente, in centri universitari di ispirazione socialista, adottano dei modelli economici che si rivelano fallaci, e il terzo è che stipulano delle alleanze internazionali che rendono ulteriormente impopolari, o con gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono amici di Israele, che è il massimo dell'impopolarità presso le popolazioni musulmane, oppure l'Unione Sovietica, che non tratta benissimo i musulmani all'interno dei suoi confini, e poi con l'invasione dell'Afghanistan, in base al sacro suolo dell'Islam, che i problemi si fanno ancora più gravi. Allora, questa crisi interna, cioè messa a prova, adesso governante, delle grandi dirigenti moderniste, ritagliato all'opzione tradizionalista, nel frattempo diventata fondamentalista. Nel 1979 succede un fatto strabiliante per i sociologi e i politologi, cioè nel paese che sembrava meno adatto ad una rivoluzione fondamentalista, perché gli sciiti, a difesa dei sunniti, si è sempre detto sono pietisti, quindi sta bene chiunque governi, se è cattivo lo pigliano per castigo di Dio, insomma non si ribellano mai, gli sciiti invece si ribellano. E nel 1979, con la rivoluzione comunista, l'Islam politico va a vedere dove non sarebbe mai dovuto andare, cioè in un paese sciita come l'Iran. Questo confiato anche ai movimenti di matrice fondamentalista nel mondo sunnita, che un passaggio molto importante avviene in Egitto nel 1981. E nel 1981 in Egitto è ucciso Sadat, da una frangia estremistica dei fratelli musulmani, non tutti i fratelli musulmani, cioè una frangia estremistica dell'ambiente dei fratelli musulmani. Allora, che cosa è e produce l'attentato a Sadat? Dal punto di vista militare è un grande successo per il mondo fondamentalista, uomo molto protetto, nonostante questo viene ucciso. Dal punto di vista politico, però, il giudizio è molto più ambiguo, perché chi progettò e pensò l'attentato a Sadat si immaginava che sull'onda dell'attentato sarebbero scoppiate delle rivolte islamiche che avrebbero portato l'Egitto ad un regime islamico simile a quello dell'Iran, ma sunnita. Successe più o meno il contrario. Cioè, senza grande resistenza della popolazione, l'esercito scatenò una durissima repressione, la maggior parte dei dirigenti dei fratelli musulmani, compresi quelli che non c'entravano niente con l'attentato, oppure con i cacchi, e di lì iniziò un regime dittatoriale ancora più duro, quello di Sadat. Questo determinò una spaccatura nel mondo fondamentalista, perché alcuni dissero non si deve avere fretta, il fondamentalismo islamico ha possibilità di vincere attraverso un lungo lavoro nella società civile, quindi si tratta di costituire l'associazione dei tassisti islamici, dei professori islamici, delle casalinghe islamiche, degli avvocati islamici, fare lavoro nel sociale, anche lavoro caritativo, offrire quei servizi che gli stati modernisti non sono capaci di offrire, e quando la situazione sarà matura potremo chiedere processi elettorali e vincere le elezioni. Questa è la strada che hanno seguito i fratelli musulmani, i movimenti affini ai fratelli musulmani, certamente con sfumature. Per esempio l'evoluzione dell'Islam politico turco è un'evoluzione propria, con una svolta dialogica verso l'Occidente che si compie soprattutto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, porta ad un'apertura nell'Islam politico turco, l'azione più dialogica nei confronti dell'Occidente guidata da Erdogan vince le elezioni del 2002 e da allora vince 12 elezioni di fila fino all'anno scorso. Quindi certo, vado molto rapidamente, ci sono sfumature tra l'Egitto, non è la Tunisia non è l'Algeria, l'Algeria non è il Pakistan e i turchi non sono altri. Però certamente una linea maggioritaria nel mondo fondamentalista vuole realizzare un'islamizzazione della società per via democratica, cioè costituendo delle istituzioni sociali, facendole crescere, chiedendo democrazia e vincendo le elezioni. È la linea la grossa dei fratelli musulmani. Un'altra linea che trova un leader in Egitto, che è Ayman al-Zawahiri, l'attuale leader di Al-Qaeda, un medico in cui due nonni sono i rettori delle due università del Cairo, quella islamica Al-Azhar e quella americana, intellettuale. Zawahiri invece dice dobbiamo reagire alle discussioni, alla pressione con gli attentati, anzi portare gli attentati anche in Occidente, perché questi regimi stanno su perché sono sostenuti dagli occidentali. E l'unico modo di convincere gli occidentali a non interferire nelle vicende che è la nostra è se interferire noi portiamo gli attentati a casa vostra. Quindi possiamo dire che una delle radici del terrorismo di Al-Qaeda sta proprio nella repressione che il governo egiziano scatena dopo l'attentato a Saddam, perché Zawahiri è uno dei leader, oggi attuale leader di Al-Qaeda. Poi naturalmente c'è l'altro filone che deriva dall'invasione sovietica dell'Afghanistan, dall'afflusso di volontà internazionali, dalla costituzione di Al-Qaeda, era una rete di volontari da combattere contro i sovietici originariamente, e che poi continua a combattere contro tutti coloro appunto che si oppongono alla presa del potere da parte di un fondamentalismo islamico radicale con questa tecnica di portare gli attentati in Occidente. Chiudo questa carrellata, nel 2006 vi è un'ulteriore svolta, ma forse già nel 2001. Allora, la graffa è questa, come è fatto il mondo islamico. Modernisti, tradizionalisti, barra fondamentalisti. I fondamentalisti però si dividono in una via democratica al fondamentalismo e in una via terroristica, militare al fondamentalismo. Questa via però a sua volta si spacca ancora almeno tre volte, nel 2001, nel 2006 e nel 2014, perché nel 2001 c'è l'attentato delle Torri Gemelle e di Washington, che è un attentato molto spettacolare, non credo a nessuna teoria complottista, penso che sia stato effettivamente realizzato da Al-Qaeda, però questo attentato è molto spettacolare, ma non ottiene il risultato politico, perché se uno legge tutto quello che ha scritto Bin Laden nei 5 anni precedenti al 2001, ci trova questa teoria. I regimi modernisti in Medio Oriente sono regimi fantoccio, sono come marionette, stanno su perché c'è qualcuno che tira i fili dall'America e dall'Europa. Se noi andiamo a colpire in America e in Europa, convinciamo il marionettista a tagliare il filo, perché dice è rischioso. In realtà succede il contrario. Cioè, l'America, di fronte all'attentato dell'11 settembre, anziché smettere di occuparsi, se ne occupa molto di più. C'è la guerra in Afghanistan, poi la guerra. Questo funziona in Europa, gli attentati, semmai di Londra e Madrid, ma quegli americani non funzionano. Da qui è una prima spaccatura, come si dice, grande attentato di Bin Laden, che dicono no, stiamo sbagliando, dobbiamo fare dell'altro, dobbiamo concentrarci non sugli attentati in Occidente, ma su battaglie di tipo locale. Quando gli americani invadono l'Iraq, un personaggio legato ad Al-Qaeda, che è Badawi, in effetti comincia a sostenere gli attentati in Occidente sono per il tempo da tutti combattere in Iraq contro gli americani. Poi Al-Qaeda lo fa anche con dei metodi particolarmente sperati, con una critica continua nei confronti degli errori di Bin Laden e di Zawahiri, il caso che molti pensano che quando nel 2006 Zarqawi è ucciso dagli americani, qualche dritta agli americani dovrebbe trovarlo sia stato data dai suoi stessi compagni o capi. Zarqawi è un punto di riferimento continuo per l'attuale califfato per l'ISIS, spaccatura del 2014, quando per la prima volta in Siria le truppe dell'ISIS, cioè di un personaggio come Baghdadi, che ha il mito di Zarqawi, attaccano al-Nusra, cioè attaccano al-Qaeda, con molti morti, non è vista teologica, cioè si sparano, e di nuovo vediamo qui la differenza di strategia tra un tipo di terrorismo che vuole controllare creare dei veri e propri stati. Nel territorio dell'ISIS c'è una polizia, ci sono le scuole, si batte moneta, si emettono francobolli per risolvere, cioè è lo Stato, e quello invece che pensano ancora a organizzazioni terroristiche di tipo classico. Gli attentati di Parigi che cosa sono stati in questi anni? Gli attentati di Parigi, per come vi leggo, non sono stati un cambio di strategia, dicendo anziché costituire gli Emirati, cercare di controllare, ricominciamo con gli attentati in Occidente, stile 11 settembre, o stile metropolitano di Londra, Madrid, ma sono stati degli spot pubblicitari. Perché un buon numero di combattenti nella fila dell'ISIS e anche nella fila dei piccoli Emirati che Al-Qaeda ha costituito Somalia, nello Yemen e altrove, non vengono da quei territori, vengono dall'Europa. Cioè l'ISIS campa grazie al fatto che è capace di reclutare volontari in tutto il mondo. Per reclutare questi volontari c'è bisogno di far vedere che si esiste. E l'attentato di Parigi è stato un grande, certamente Charlie Hebdo non è popolato presso, anche presso i cattolici, perché l'attentato non ha tanto scopo di riportare il terrore per le strade, perché quello che interessa meno, ma l'attentato, colpendo un simbolo visibile di offesa all'Islam, è di creare uno sforzo che favorisce il reclutamento. C'è a tutti i ministri degli interni di tutti i paesi europei, ma certo c'è il reclutamento, tutti i giorni si reclutano, di cui hanno bisogno, ogni tanto lo abbiamo visto le battaglie, perdono un mucchio di uomini e hanno bisogno di farne arrivare degli altri e di reclutare. Allora, tiro le conclusioni di questa carrellata storica e sociologica che mi sembrava necessaria per dire che cosa. Come abbiamo visto, l'Islam è un mondo molto complesso. Non dobbiamo pensare che tutti i musulmani siano uguali, è un errore che noi facciamo, anche i musulmani pensano che tutti gli occidentali siano uguali, è una cosa ugualmente sbagliata. Non tutti i musulmani sono fondamentalisti. Il fondamentalismo è una corrente importante nella storia recente dell'Islam, ma minoritaria, e non tutti i fondamentalisti sono terroristi. Esiste una parte cospicua del movimento che affonda le sue radici nel fascismo, che vuole andare al potere per via democratica, con declinazioni poi molto diverse da un paese all'altro. Allora, qual è la risposta formata alle avvenienti come quelli di Parigi? Ma direi che capitano cose anche più gravi rispetto a Parigi, perché tutti piangiamo i morti di Parigi e condanniamo gli di attentato di Parigi, non dimentichiamo però che lo stesso giorno dell'attentato a Charlie Hebdo Boko Haram ha ucciso 2.000 persone in Nigeria, e non dimentichiamo che il numero di morti, che nessuno è in grado di calcolare, pure nelle Nazioni Unite, ma il numero di morti nella guerra scatenata dall'ISIS Iraq è mille volte superiore, per dire il meno, probabilmente di più, che i morti di Parigi. Qual è la reazione giusta? Certo, la reazione giusta non è quello di utilizzare una retorica ostile all'Islam in genere, o di proclamare lo scontro epocale tra cristiani e musulmani. Questo anzi è precisamente quello che vuole il Caddafi, quello che vuole l'ISIS, perché se l'ISIS riesce a presentare la sua guerra come uno scontro tra musulmani e cristiani, le sue capacità di reclutamento di musulmani crescono in modo assolutamente, quello che non si deve fare è presentare lo scontro come uno scontro fra cristiani. Non è così. Quello che è in corso è il tentativo di una frangia ultrafondamentalista del mondo fondamentalista islamico, cioè di una minoranza all'interno della minoranza, di prendere il potere in alcuni paesi e di prenderlo reclutando volontari in tutto il mondo, ma particolarmente in Europa. Allora, quale dovrebbe essere la reazione? La reazione dovrebbe essere quella di isolare questa frangia, o questa frangia può essere isolata soltanto con la collaborazione di altri musulmani. Papa Francesco giustamente fa appello ai musulmani perché condannino l'ISIS, perché condannino Al-Qaeda, perché condannino le stragi di cristiani e di yazidi, perché condannino il rapimento di donne, perché condannino gli attentati. Poi naturalmente poi il problema è strutturale, chi condanna che cosa, quali sono le autorità che hanno titolo a parlare a nome dell'Islam. Ma certamente l'unico metodo di isolare queste frange è farlo in collaborazione con altri musulmani. E anche quello di combattere militarmente, perché poi alla fine bisogna combattere anche militarmente l'ISIS, che è un problema, ma bisogna farlo insieme ad altri musulmani. Io ho parlato su qualche giornale della strategia Francesco, riferendomi al Papa Francesco, che sembrava ingenua, dice non deve essere l'Occidente, non devono essere gli Stati Uniti, non deve essere una coalizione internazionale che fermi l'aggressore, che è lecito, però ci devono essere anche i musulmani. Oggi qualunque politologo dice la stessa cosa, che se non si vuole alimentare la propaganda del califfo bisogna andare contro il califfo insieme a dei musulmani, in modo che lui non lo possa presentare come uno scontro. La strategia del Papa alla fine tutti lo conoscono, che era lui che aveva. Ma io farei un passo in più, poi chiudo e lancio la discussione, perché so che molti non saranno d'accordo. Cioè io credo che si deve aprire un dialogo, la Santa Sede o Pano, tutta diplomatica, anche con l'Islam politico, perché l'Islam politico non è tutto terroristico. L'Islam politico tuo può, per esempio, dove può piacere o non piacere di godere del consenso che per 12 elezioni consecutive vinte della maggioranza dei turchi, cioè in un paese sviluppato dal punto di vista economico, culturale, scolastico, e certamente è un Islam politico, quindi vuole un paese, però è un interlocutore con cui ci si può sedere al tavolo e discutere. I movimenti che si oppongono alle dittature militari, dove ci sono ancora, non sono tutti composti di terroristi e di tagliagole, cui vogliono più Islam nei loro paesi, ma vogliono arrivare a questo più Islam attraverso mezzi democratici. Allora, va tutto bene l'Islam, certamente non va tutto bene, certamente c'è un grande problema che riguarda il ruolo delle minoranze religiose, specialmente cristiane in questi paesi, possono essere problemi che riguardano il ruolo delle donne e altri. Ma a mio avviso non solo occorre dialogare con l'Islam non fondamentalista, se vogliamo isolare l'ultrafondamentalismo in taglio terroristico, ma personalmente sono convinto da molti anni che si debba dialogare anche con quella parte dell'Islam politico è disponibile al dialogo. Penso al politico turco, penso anche a esponenti di altri paesi, le cui radici sono certamente l'islamopolitico, se si vuole dal fondamentalismo storico, ma che anche loro ora compiono processi storici che portano a ripudiare il terrorismo. Questo dialogo è facile, non è facile per niente, ma come diceva Benedetto XVI, è un dialogo difficile ma obbligatorio. L'alternativa a questo dialogo non è neppure pensabile, perché è uno scontro di tipo apocalittico fra quello che abita i sogni e forse gli incubi di personaggi come il califfo e le cui conseguenze sarebbero terribili e impensabili. In questo senso, se non mi piace condannati, usate un'altra espressione, ma in questo senso, come ci insegna il Papa, ci insegnava Benedetto XVI, non c'è nessun'altra strada del dialogo, naturalmente il dialogo non con i terroristi e gli assassini, quelli stanno fuori della tenda del dialogo, però questa tenda deve essere ampia, deve essere inclusiva e deve lasciare fuori solo quelli che il dialogo, le parole o con i fatti lo rifiutano, ma tutti gli altri dobbiamo fare un grande sforzo per tenerli dentro. Vi ringrazio.